Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Con un po' di ritardo iniziano le trasmissioni in diretta di oggi, giovedì 28, sì, 28 gennaio 2021. Buongiorno ancora a chi è in ascolto. Come sempre iniziamo con la rassegna stampa, non prima però di avervi ricordato il nostro numero di telefono 06 49 17 50 e la nostra mail, se volete scriverci, ondarossa@ondarossa.info. Tutto il resto magari ce lo diremo dopo. Adesso iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani che abbiamo qui.
Crisi, alta tensione con Renzi è il titolo del Corriere della Sera, che è un titolo più o meno che si ritrova da tutte le parti, su tutti gli altri quotidiani, perché ovviamente c'è sovrabbondanza di commenti, di articoli, soprattutto una esagerazione di ipotesi, le più fantasiose, su come questa crisi si risolverà. PD e Movimento 5 Stelle indicano Conte Premier, il leader di Italia Viva attacca, uno scandalo i gruppi improvvisati. La ministra Bellanova dice non c'è soltanto un nome, Zingaretti ora stanno provando a dividerci. Niente giochi su di me, colloquio con Di Maio, è un altro articolo richiamato in prima pagina del Corriere. La caccia ai responsabili, mancano 6 senatori, e qui l'aspetto più critico sono ancora i numeri del Senato, che sono insufficienti, anche si è visto nell'ultima votazione, anche mettendo in conto un certo numero di appartenenti al gruppo misto, e non c'è una maggioranza numerica affidabile al Senato. Alla Camera ancora il governo può fargliela, ma al Senato no. Sull'argomento crisi ci sono due interventi, uno di Angelo Panebianco e l'altro di Goffredo Buccini. Il Panebianco si intitola Un disarmo sui fondi dell'Unione Europea, mentre quello di Goffredo Buccini si intitola La società bloccata. Vedremo qualche passaggio. Comunque il primo, Panebianco, parla di come i partiti vanno in ordine sparso verso, diciamo così, l'acquisizione di questi fondi europei, pensando ognuno di farne un uso particolare, mentre invece si perde di vista l'interesse generale. E Goffredo Buccini tenta un'interpretazione con l'articolo La società bloccata, tenta un'interpretazione di questa Repubblica X, che non si sa definire, non è certamente la prima, la seconda, non è la terza, insomma, non si riesce, secondo Buccini, a capire di in quale fase si sta entrando, che periodo si sta vivendo, e quindi dice è comunque una società bloccata per dei veti incrociati. Vaccino e penali, ecco che cosa rischia ora AstraZeneca. Qui siamo all'altro argomento, quello che ormai da un anno occupa l'attenzione di tutto il mondo, cioè il virus, e in particolare siamo alla vicenda dei vaccini, in cui le case farmaceutiche stanno mettendo intralci nella, dicono di riscontrare intralci nella produzione, quindi ci sono ritardi nelle consegne. È successo con Moderna e Pfizer, adesso è anche AstraZeneca, e quindi si è innervata una discussione quasi a livello legale con questa società, mentre con Pfizer e Moderna i toni sono più morbidi, ma bisogna anche capire perché, insomma, qui non è chiaro l'atteggiamento, non c'è un atteggiamento univoco della Comunità Europea, sembra di capire. E le ultime due notizie del Corriere, prima pagina, Appendino condannata, la sindaca di Torino per i morti di Piazza San Carlo di qualche anno fa durante una manifestazione sportiva, una diretta televisiva, la calca causò mi sembra due morti, ed è stata condannata a un anno e sei mesi, e lei dice sono stata condannata per un gesto di altri. E poi l'eroe Aldo Cazzullo che parla di Navalny, l'oppositore di Putin, è un eroe che non accende l'emozione del mondo, e direi che è tutto per la prima pagina del Corriere della Sera.
Sì, passiamo alla Repubblica. Oggi Repubblica e Stampa, rispetto alle pagine dedicate alla politica, Repubblica e la Stampa, e quelle dedicate alla pandemia, si capovolge. Repubblica parte sia con il titolo non più grande, ma insomma più quello sotto la testata, parte con varie pagine sulla questione AstraZeneca, Pfizer, ritardi, liti, chiamiamole così, tra Unione Europea, AstraZeneca, eccetera, minacce di denunce, di cause. Mentre poi passa alla politica, la Stampa, come vedremo, fa il contrario. Bruxelles sfida AstraZeneca, falsità sul vaccino, somministrazioni in crisi in tutta Europa, l'Italia spera nei nuovi produttori. Lo commenta Francesco Guerrera con un articolo titolato L'egoismo della salute, che poi andremo a vedere, e si riferisce all'intervista data ieri dall'amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Doriot proprio alla Repubblica, in cui si difendeva dalle accuse con varie argomentazioni che appunto l'articolo di Guerrera poi riprende, e potremmo dire non volendo prendersela con Pfizer, l'Unione Europea se la prende con AstraZeneca. Una cosa importante è che, nemmeno nell'intervista che io non ho letto ieri, ma che appunto viene in parte ripresa in questo articolo, si parla del fatto che l'Unione Europea ha accusato AstraZeneca di voler lucrare sul prezzo, e AstraZeneca ha risposto noi vendiamo a prezzo di costo.
Sull'intervista Poriò, mi sembra si chiami Pascal Poriò, l'amministratore delegato, dice che loro non fanno profitti, che sì, su questa,
cioè lo vendono, ci ricavano quello che ci hanno speso, ecco, no, diciamo, no, il prezzo di costo vuol dire questo, sì, praticamente. Poi ancora l'intervista all'amministratrice delegata di Pfizer Italia, Kercola, e questo è il cognome, noi rispetteremo gli accordi con Roma. Poi invece un arcivescovo, tale Delpini, scopre l'acqua calda però almeno lo dice, troppi diventati ricchi speculando sul virus. E ancora invece, passando poi alla politica, Conte, PD e 5 Stelle non bastano, la maggioranza si stringe intorno al Premier, ma al Senato il numero dei responsabili non è sufficiente. Il Presidente del Consiglio apre alla trattativa con Renzi, oggi al Quirinale le prime consultazioni con i partiti. Ma se voleva un rimpasto Renzi, ma perché non gli ha, cioè, poi ha sempre detto che non lo voleva, che le poltrone non gli interessavano, andrà a finire così, con un'iniezione di Forza Italia. Hanno dichiarato tutti che Renzi non lo volevano più, in primis è stato Conte perché inaffidabile, poi uno dice perché devo andare a votare. Italia Viva lancia il ticket Gentiloni a Palazzo Chigi e Draghi al Tesoro. Un altro nome, come vedremo, è quello della ex presidente della Corte Costituzionale, che adesso non mi ricordo come si chiama, come tecnico, tecnica. L'editoriale, stavolta molto breve, di Eugenio Scalfari, le carezze e i ceffoni, vabbè, guarda, non mi risparmio pure come comincia. E Natalia Aspesi, che evidentemente io adesso non voglio fare ironia sull'età, però quando leggi una cosa del tipo proviamo con una donna, e qui si parla del fatto che, se magari citando anche altri paesi, per esempio la Nuova Zelanda, ma non solo, dove il premier è una donna, la premier. Allora, non l'ho letto tutto l'articolo, come avete sentito siamo arrivati forse un po' in ritardo, magari darò un'occhiata dopo, però a me quando fanno queste affermazioni mi viene in mente Margaret Thatcher. È un riflesso condizionato, non so perché, che denominata la Lady di Ferro, ma io, con tutto il rispetto per quelle povere bestiole, ma è nell'uso comune, uso chiamarla la Iena. La notizia poi della condanna di Appendino, sindaca di Torino, 1 anno e 6 mesi per i fatti a Piazza San Carlo durante una partita, non so se era di Champions, della Juventus, proiettata appunto sul grande schermo dove morirono alcune persone. E ancora, in un certo senso, rimaniamo nel calcio, ma molto molto di lato. Perché? Perché che è successo? Che al Festival Fantasma di Sanremo andrà, oltre a chi non mi ricordo, adesso hanno nominato pure una persona, vabbè, comunque andrà Ibrahimovic. E il confine del provocatore è l'articolo di Paolo Condò, dice che ci importa, no, perché c'è insulti a Lukaku, il soprattitolo, il sottotitolo, perché durante una partita del Milan non so con chi, e non so, perché io ormai con tutti questi stranieri non lo so più in che squadra stanno, tranne qualche nome, e insomma si sono fronteggiati aspramente, vecchie tensioni eccetera, insomma questo è quanto. Invece l'ultimo articolo è un'inchiesta di Federico Varese, Ferrara, droga e macete, la mafia venuta dalla Nigeria. E va benissimo, nel senso, va benissimo parlarne, perché fra l'altro appunto c'è un'indagine che ha portato all'arresto 31 persone il 19 ottobre, e qualche giorno fa il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato le misure di custodia cautelare per gli imputati, riconoscendo l'associazione mafiosa. Però cominciare con l'articolo dicendo per me Ferrara è la stazione dove si prendeva il treno che attraversando la pianura padana portava gli studenti eccetera eccetera, ce lo poteva anche risparmiare, perché ormai parlare di città idilliache, e qui si, diciamo così, si sotto sotto si dice no, allora poi sono arrivati i nigeriani eccetera eccetera, insomma, beh, mi sembra veramente ridicolo.
Ferrara non è mai stata una città, no, idilliaca, insomma, adesso, no, ma diciamo la verità,
i campi dove era sempre forte l'odore del fieno, ma questo in qualsiasi articolo scritto dalla, perché poi non si capisce perché evidentemente lui è di quelle parti, perché tu, se succede un fatto di cronaca nera in una città, chiami a scriverne, facendone un articolo di colore, uno che è nato là, non chiama uno di cronaca nera che conosce le questioni.
Insomma, tutte le città della, molte, non proprio tutte, ma molte delle città della Pianura Padana hanno avuto sempre un clima, adesso è pure cambiato, ma insomma, per esempio, un aspetto che non le rendeva per niente appetibili, come quindi una città idilliaca decisamente esagerato. Poi, per carità, ognuno è affezionato ai propri luoghi, ai ricordi e così via, però insomma, come diceva Iannacci, l'importante è esagerare. Passiamo al Messaggero, che dice: Conte Ter, Renzi alza il prezzo. Quindi anche qui ritorna questo rimbalzo di richieste, responsabilità e così via. Il Partito Democratico dice: per noi c'è solo il Premier, cresce l'ipotesi del mandato esplorativo e si prepara il dopo non si sa di che, così il titolo, l'occhiello, questa frase dell'occhiello del Messaggero. Si prepara il dopo, qui ormai siamo oltre che, dice, oltre non si sa, oltre tutto, l'infinito, l'universo, oltre, noi siamo oltre. Le condizioni di Italia viva, via Bonafede e nuovo recovery. Movimento 5 Stelle spaccato sulla candidatura di Maio, che è la sta proponendo proprio Matteo Renzi. E su questo Mario Aiello dice: liti sul nome deputati in prestito, la tumultuosa nascita dei costruttori. E il fondo di Alessandro Campi: ma i veri responsabili non pensano alle poltrone, cosa serve al paese. Entrambi gli articoli, più del solito, diciamo così, attaccano il governo Conte, criticano Conte, un po' tutto il governo, con qualche insomma distinguo, e aprono la strada a Renzi. Insomma, questa è la linea del Messaggero ormai da parecchio tempo, è una linea di questo tipo, sicuramente destabilizzante verso il governo. Lo era molto meno quando Conte era presidente del Consiglio di Movimento 5 Stelle e Lega, e lo è diventato molto di più quando è entrato il PD in area di governo. È proprio un atteggiamento di destabilizzazione verso questa alleanza, ed è la linea di Renzi, perché poi qual è la funzione di Renzi finché è stato nel PD? È stata quella di ridurlo a brandelli, e c'è abbastanza riuscito, insomma si facevano già male da soli parecchio, quindi lui gli ha dato solo un aiuto, e adesso seguita, diciamo, nell'impedire a tutti i costi che questa maggioranza, questa alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD si consolidi. È una logica di appunto destabilizzazione, perché in questa destabilizzazione evidentemente lui punta a rioccupare un'area di centro, sicuramente a egemonizzarla, non fa i conti con tante altre cose, però questo è il suo progetto. E ci sta lavorando, insomma, non da oggi. L'Italia senza rosso, e da domenica Lazio in zona gialla, contagi in calo nell'ultima settimana, -12%, ma ieri un balzo in alto che fa preoccupare. Sui vaccini, scontro con anche qui AstraZeneca, Unione Europea. AstraZeneca renda pubblici i contratti. Io non capisco queste frasi. I contratti, che l'Unione Europea dica al vento, perché in questo caso sono dichiarazioni fatte al vento, che AstraZeneca deve rendere pubblici i contratti, ma rendeteli pubblici voi, no? Se l'avete fatti voi, rendeteli pubblici, che cosa ve lo impedisce? Sì, ma è questo modo di agire: si accettano prima le clausole di riservatezza, gli omissis e tutte queste cose qui, e poi si va di fronte alle telecamere a fare stracciarsi le vesti.
Quello che mi dà più fastidio è che ci prendono per scemi. Allora, ci sarà qualcuno che è scemo e non si rende conto, non si informa, grida al vaccino, datemi il vaccino, costi quel che costi, e manco sa che cosa gli danno. Però è questo, perché le cose che stai dicendo sono di un'ovvietà, no? Ce l'avete voi, allora avrete firmato una clausola di riservatezza perché solo loro... cioè, assurdo.
Altre notizie di prima pagina, Appendino, anche qui la condanna della sindaca Appendino, che è arrabbiata per questa condanna, non ho colpa per quei morti, e gli altri sindaci solidali. Dalle Marche, una notizia pessima, grazie al nuovo governatore delle Marche, insomma, di stampo neofascista decisamente, Fratelli d'Italia è riuscito a far passare un no alla pillola abortiva, la RU486, per cui nelle Marche sarebbe vietata. Qui ovviamente si aprirà un'altra querelle di quelle che ormai sono tantissime tra Stato centrale e regioni, perché insomma
mi pare che sia già successo in Piemonte, è intervenuto lo Stato, però adesso i particolari non li ricordo.
Sì, adesso leggeremo, perché sicuramente queste sono le notizie che meritano attenzione. Decisioni contro, se il giudice sale in cattedra anche a scuola, la ruvida profezia di Edgar Morin, il grande sociologo francese, secondo il quale tutto in Italia finisce in tribunale, riceve l'ennesima consacrazione dalla pandemia del Covid, perché un giudice è andato a fare, insomma, un po' di vabbè, Paolo Graldi non scrive sempre, se è una firma di un certo profilo, quindi gli si dà spazio, ma l'argomento è un po' così, diciamo, è molto evanescente. Viceversa, dalla cronaca di Roma, la procura di Roma archivia, non è interruzione di pubblico servizio occupare le scuole, e vai, insomma, finalmente ci sono dei piccoli,
anche perché era vuoto,
luce.
No? Il canto è occupato,
sì,
in
ma
particolare
insomma,
era
poi
vuoto.
Lo leggeremo, perché qui ce ne sono state parecchie di scuole finite, e bisogna vedere anche a quali occupazioni ci si riferisce, però insomma è una notizia.
Allora, un nostro ascoltatore che salutiamo affettuosamente, compagno, ci ricorda che a Ferrara, nella Mena Ferrara, fu assassinato Federico Aldrovandi, tanto per citarne uno, mi sembra.
Sì, vabbè, cioè, ma poi se ma siccome questo parla di ricordi, eccetera, non si ricorda proprio le squadre fasciste ricordate chi ha visto il film, insomma, La lunga notte del 43, dovrebbe bastare quello, no, per dire quante sofferenze ci sono state, quindi questo
idillio. E anche perché dietro quella patina la provincia, no, come qualche bel film ha illustrato, poi nascondeva veramente dei verminai. Allora, io che devo leggere La Stampa, non l'ho letta. Allora, prima pagina della Stampa, come vi dicevo, più rilievo stranamente, diversamente dal solito, alla politica. Io mi sono versata il disinfettante addosso. Comunque, Conte: non mi umilio per Renzi, il presidente del Consiglio spera ancora di allargare la maggioranza, Salvini sbanda sulle larghe intese. Io stanotte mi sono sognata Salvini, che stava in cattedra a fare una lezione, io stavo al primo banco con la testa su un morbido cuscino, perché effettivamente la realtà va sul sogno e viceversa. È da ridere. Lui diceva, guardandomi con disapprovazione, ma che stiamo al circo? Io rispondevo, veramente il circo lo fa sempre lei. Comunque, finita questa cosa, continuiamo con la prima pagina della Stampa. Zingaretti insiste per il reincarico, cade il veto sul leader d'Italia Viva, ma il Movimento 5 Stelle insorge, è un irresponsabile. Poi ancora il Palazzo Litiga, il paese affonda, Federico Geremicca, sono questi articoli che non dicono niente, dicono fate presto, Mattarella, ma Mattarella poi che può
il
fare?
Morbo in furia, il pantimanca
sul ponte svento la bandiera bianca, fate presto, Gentiloni, qual è un nome che è stato fatto addirittura, ma da Dago Spia. E poi appunto i nomi fino alla ex presidente della Corte Costituzionale. E Flavia Perina invece fa un articolone, perché poi a pagina 8 praticamente è tutta la pagina, e se la prende con chi? Con Rocco Casalino, ma chi se ne frega, potremmo dire, né racconta la storia più o meno politica, dal Grande Fratello fino poi alla, nel 2011, l'ingresso del Movimento 5 Stelle, l'ascesa è forse caduta perché la testa di Rocco Casalino sembra essere una delle richieste fatte da boh, non si sa. E invece qualcuno poi scrive: no, ma Rocco Casalino in realtà è il vero spin doctor di Conte, gli ha diciamo costruito quest'immagine che lo fa essere oggi molto molto avanti nei sondaggi come gradimento. Poi ancora grande rilievo ovviamente sulla stampa la condanna della sindaca Appendino, la rivolta dei sindaci, sentenza assurda. E, scrive Andrea Rossi, virgolettando la dichiarazione della sindaca: colpe di altri, ora pago io. E invece Luigi La Spina: ma ci fu anche incompetenza. Poi passiamo invece a un articolo che riguarda le dichiarazioni fatte da Putin al vertice di Davos, credo, sì, il nuovo mondo secondo Putin. Xi Jinping e Vladimir Putin al forum di Davos dopo un'assenza rispettivamente di 4 e 12 anni. La loro partecipazione è importante a pochi giorni dall'insediamento di Joe Biden. Però pare Putin ha fatto dichiarazioni contro il mondo bipolare che crea conflitti, eccetera, eccetera.
Xi Jinping ha parlato di multipolarismo, quindi.
E poi invece un altro articolo di Paolo Mastrolilli, Volker, che credo sia la persona intervistata, Xi e Russi usano l'Europa, e appunto si parla di quello che hanno dichiarato. E un articolo di Amartya Sen, che non ho fatto in tempo a vedere chi è, se i libri frenano l'autoritarismo. Leggere libri e discuterne può intrattenere, divertire, appassionare e coinvolgerci in qualsiasi tipo di evento partecipativo. Poi ci aiutano a intrattenere le discussioni con gli altri. Vabbè, figurati se io non testo le lodi dei libri e della lettura, eccetera, ma insomma pensare, certo, in certo senso più sei informato, più ragioni e meglio capisci. Poi ancora, vediamo in alto, e Covid. Pensate, non c'è un articolo in prima pagina sul Covid, un richiamo, solo questo sopra il titolo: Covid nel mirino, siringhe, maschere e banchi, la Corte dei Conti indaga sulle spese di Arcuri. E poi si parla di quello a cui vi ho accennato, della rissa fra Ibrahimovic e Lukaku. Lukaku è dell'Inter, lo vedo perché c'è la foto con la maglietta. E quindi ci vada con Lukaku, magari vabbè, a serate alterne, vabbè, dici di Sanremo chi se ne importa, dei suoi ospiti ancora meno.
Il manifesto, levata di scudo con Zingaretti ripreso durante il suo discorso con un piglio diciamo così battagliero, e con la fotografia sfogata di Conte levata di scudo. La direzione del PD approva all'unanimità la relazione di Zingaretti, al colle solo il nome di Conte, cade però il veto su Renzi. Anche nei 5 Stelle vacilla la linea dura nei confronti del leader di Italia Viva, che però rialza i toni. Il premier resiste alle sirene anche se arruola solo un altro forzista. Quindi situazione estremamente liquida. Ritardi AstraZeneca, Europa furiosa, l'azienda annuncia un ulteriore taglio, in arrivo solo un quarto delle dosi promesse. Lombardia, numeri impazziti, il caso Milano. Da un giorno all'altro crollano i contagi nel capoluogo, i malati di Covid sarebbero passati, secondo il sistema informatico regionale, da 13.680 a 2.475. E Beppe Sala fare chiarezza: ma i conti non tornano neanche ai sindaci dei piccoli comuni, la macchina è andata in tilt. Diciamo che c'è da sempre, dall'inizio di questa storia, e anche questo è stato un nostro particolare punto di osservazione, qui il sistema è sempre stato bagato dal fatto che questi dati venivano raccolti dalle regioni senza una linea di continuità con poi l'Istituto Superiore di Sanità che li rielabora, e questo in quest'anno di pandemia si è verificato varie volte, con non solo con trasmissione ritardate dei dati, e che quello sarebbe niente, può succedere in qualsiasi momento, ma proprio che c'è sempre stato qualche manina nelle regioni che cercava di cambiare i dati e quindi di interpretarli mettendo dentro sì e no i tamponi di un certo tipo, sì e no il calcolo di asintomatici, non asintomatici, tutte queste cose qui hanno fatto sì che questo sistema avesse fin dall'inizio dei buchi. Vincitori e vinti nella grande mutazione d'epoca, Aldo Carra, post pandemia, e qui è uno sguardo così lungo, un tentativo di guardare, siamo qui nella categoria dell'oltre, e l'oltre tutto, non si sa dove, si spazia, purché si spazi e va bene così. Le vere intenzioni di chi mette in croce la maggioranza è sul recovery plan, è un articolo di Roberto Romano e Paolo Maranzano, viceversa senza usare toni ma esasperati, ma con un ragionamento pacato, dice delle cose sensate su come c'è troppa cagnara, troppa polvere è stata levata intorno a questo, si possono fare delle correzioni giuste e sacrosante, ma insomma non è poi così schifoso il recovery plan preparato dall'Italia confrontandolo anche con gli altri paesi, quindi insomma c'è molta polvere intorno alzata ad arte. Strage del 2013, l'ONU condanna l'Italia, siamo all'argomento migranti, insomma quella del 2013, l'enorme catombe, insomma ce la ricordiamo. Piazza San Carlo, un anno e sei mesi per Appendino, dagli Stati Uniti Mauro Ravarino, recuperare 4 anni, scatto di Biden sul clima, uno scatto Biden non scatterà mai perché insomma... Non ce lo vediamo, cioè, se fa male rischia qualche rotula.
Si è rotto un piede, mi pare.
Sì, ogni tanto si è visto, abbozzava quelle corsette per far vedere che insomma. Vabbè, si fa questo ed altro per la società dello spettacolo. Un Elsevier, un mezzo fondo, diciamo così, di Tommaso Di Francesco, che razza padrona, gli imperdonabili sussidi che piacciono a Matteo Renzi, che cosa dice? È breve, insomma, quasi lo leggiamo tutto. Lo abbiamo sentito Matteo Renzi, andremo al Quirinale senza pregiudizi, la priorità è aiutare i cittadini, sprecare i soldi del recovery, vivere di sussidi sarebbero errori imperdonabili, basta vivere di sussidi, è da mesi il suo intercalare morale, che viene dall'uomo del Job Act. E l'egemonia liberista, se parla di sussidi, non pensa alla montagna di denaro pubblico che sostiene da sempre l'esistenza anche giuridica della figura del padrone. No, i sussidi sono i troppi ristori, il modesto reddito di cittadinanza e soprattutto il blocco dei licenziamenti. Scade a marzo e già tira il vento gelido di lotta di classe di Confindustria che nella crisi vuole la soluzione padronale. Se non che, fatto tragicomico, il leader di Italia Viva da mesi è protagonista di un via vai in Medio Oriente con aerei di Stato. Ma di quale Stato? Per conferenze e task force per le quali guadagna un sussidio di decine e decine di migliaia di euro o dollari a botta. Ci sfugge la reale competenza di Renzi. L'unica vera medio orientale è stata quella di aver da premier vergognosamente sdoganato il golpista torturatore Al-Sisi fino al 2014 come l'uomo nuovo del Medio Oriente. Così ora, sullo sfondo di un vasto mercato d'affari italiani nell'area, il nostro, tra virgolette, ovviamente, va a prendersi i sussidi dal principe saudita Mohammed bin Salman, un criminale che viola i diritti umani per l'ONU e che la stessa CIA considera come il mandante della barbara uccisione nel 2018 dell'oppositore Khashoggi. Un regime crudele al quale ieri il neopresidente Biden ha sospeso la vendita di armi USA avviata da Trump. Sì, lavorare per una task force governativa a Riyadh, ma non tuonava Renzi contro la task force di Conte, e vivere di sussidi sauditi è davvero imperdonabile.
Allora diamo un'occhiata ad altre prime pagine. Libero, la maggioranza per adesso è un sogno, senza Renzi Conte affoga. E poi c'è una interlocuzione sulla figura di futura del Presidente del Consiglio. Paolo Becchi dice: all'Italia serve subito Draghi, e Feltri gli risponde: non illuderti, è troppo intelligente. Foto di Letizia Moratti: la Moratti è la nostra Lady di Ferro, pensa alla gente e non alla casta, come quando appunto ha detto che i vaccini devono andare alla Lombardia perché...
Ma quella è nata nella casta, ma si chiama Moratti, non... la famiglia Moratti, se non è casta,
no, ma
quella,
ma... chiamarla Lady di Ferro, cioè che pensava alla gente, era ridotta a miseria centinaia di migliaia di persone nel Regno Unito. Poi una foto di Zaia, riflessioni su cosa resta dopo la vita. Zaia si ristora scrivendo di amore. Il Giornale, il Conte Ter è già finito, che sembra il Conte, com'era il Conte, c'era un, vabbè, Tacchia. Conte Ter è già finito, potrebbe ricevere il reincarico, ma il nuovo governo nascerebbe già morto per i veti di Renzi e degli alleati. Salvini con Forza Italia, se serve governiamo. E poi guerra aperta sui vaccini e l'Italia ora ha paura, e poi si difende Ibrahimovic, non è razzista, eccetera. Allora, il Fatto Quotidiano: Matteo D'Arabia respinto dal Movimento 5 Stelle, Conte cerca ancora i voti per fare a meno di Renzi e C. E Italia Viva tenta di dividere il Premier dai 5 Stelle lusingando Di Maio e Patuanelli, la replica scordatelo. E poi vaccini, contratti capestro, così l'Unione Europea si è fatta fregare. La Verità: tasse sulla casa, partito l'iter per raddoppiarle. E poi stavolta forse riusciamo a liberarci di Conte, il fondo di Belpietro. Il Tempo: ci tocca pagare i centri vaccini, il commissario ne ha sbagliata un'altra, disperato per le primule, gli ambulatori pensati da Boeri non ha soldi, li cerca dai privati, infatti si parla in pare di 800 milioni per costruire, di una gara per appunto chi vuole costruire questi stand, questi gazebo deputati alla vaccinazione. E appello a tutti i contribuenti: dateci almeno 400 euro in cambio un grazie a sue firme. Alle imprese ne chiede 400.000. E i renziani corteggiano Di Maio, trema Conte. E poi vediamo ancora qualche altro quotidiano. Riformista che spara addirittura: c'è un potere occulto e illegale che domina l'Italia, si chiama magistratura. E grande foto di Appendino. Domani invece titola: un negoziato di governo con due punti, virus e recovery plan. E poi piano vaccinazioni a rischio, la Commissione Europea allo scontro con AstraZeneca. I ritardi nelle consegne annunciati dalla società farmaceutica possono far saltare tutte le scadenze, ma secondo Bruxelles AstraZeneca viola il contratto, l'ipotesi di un arbitrato. Un ultimo quotidiano, Avvenire, che titola: prima prova Conte, PD e 5 Stelle ripartono dal Premier per la verifica iniziale, poi le altre ipotesi. Ultime ore per la pace con Renzi, centrodestra diviso tra urne e larghe intese. Vaccini AstraZeneca, l'Unione Europea pressa forniture da tutti gli stabilimenti. E un'intervista all'immunologo Mantovani: immorale e rischioso non dare gli antidoti ai paesi poveri. E questa è una vecchia storia di cui abbiamo parlato molto.
Sì, direi che...
Allora, una canzone che vi facciamo ascoltare e poi passiamo a guardare che cosa dicono le pagine interne dei quotidiani. e su questo bellissimo assolo di Eddie Van Halen, scomparso leader dell'omonima band,
scomparso
uso
non l'hanno più trovato,
non l'hanno più trovato, poverino. E l'ottobre dell'anno scorso, insomma, uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi. E bellissimo brano. Adesso passiamo alle cose brutte invece e tristi.
Allora, evitiamo di leggervi questa, senza proprio qualcuno, questa ridda di titoli che si rincorrono da giornale a giornale, che parlano di articoli dedicati ai cosiddetti responsabili. Poi cosa vuole Renzi e cosa non vuole il PD o il Movimento 5 Stelle, comprese però anche le opposizioni. È importante capire non solo gli umori dentro la ex maggioranza, ma anche quelli delle opposizioni. Ripeto, i titoli si rincorrono, le ipotesi, le figurine, le fotografie che attraversano un momento di notorietà questi senatori, in particolare loro, perché come dicevo alla Camera non ci sono meno problemi, che potrebbero sostenere il governo o una nuova maggioranza costituendo un gruppo che si sceglierà anche un nome, europeisti, qualcosa del genere, ancora non si sa. Gruppo al quale addirittura
adesso si chiamano europeisti, Maia Centro Democratico.
Ah, già adesso l'hanno depositato.
Sì, fai un gruppo, devi anche dare un nome.
A questo gruppo, per renderlo consistente, è andata anche una deputata del PD che si chiama Tatiana Rojc, uscita temporaneamente dal PD per consentire al gruppo europeista di nascere. Ha una storia da raccontare e una dignità da difendere, la sua e quella della politica. Insomma, una breve intervista sul Corriere della Sera in cui dice: ho parlato con il mio partito, Marcucci e Zingaretti, e abbiamo deciso che se era necessario potevo spostarmi provvisoriamente. E martedì, insomma, vabbè, questo piccolo retroscena. E per diciamo facilitare questa operazione, cosa c'è? Poi c'è un'intervista a Tabacci che dice che ci vuole la pazienza, vecchio democristiano, esperto di queste cose qui. Che il risultato finale, o insomma una semisintesi, perché è difficilissimo, insomma, non ci azzardiamo né a fare pronostici, non ci è mai interessato né a tentare di capire veramente dov'è il bandolo della matassa. Quello però che si può dire è che anche per esempio anche il centrodestra si sta muovendo dalle sue posizioni, perché Salvini se n'è uscito dicendo purché vada via Conte e per il resto poi si può discutere, e l'ha detto dopo un colloquio con Renzi. Quindi ci sono contatti sicuramente tra Renzi e tutto il centrodestra, fino a Salvini appunto, e il quale ha fatto questa piccola mossa, no? Lasciando un po' isolata Fratelli d'Italia, perché è l'unico partito che chiede di andare al voto senza altre cose. Viceversa, Forza Italia già era scostata da posizioni rigide di tutto il centrodestra. Quindi adesso anche Salvini ha fatto questa mossa, avendo in mente che cosa? Governi nazionali, di unità nazionale. Poi qui le ipotesi, allora l'ex presidente della Corte Costituzionale presidenta, il solito Draghi sempre, insomma, ce lo metti come il prezzemolo, sta da tutte le parti. Però al di là di questo, la sostanza è che da un lato si vuole togliere di mezzo Conte, e lo faceva capire bene Rosato dell'Italia Viva in un'intervista radiofonica di un paio di giorni fa, che diceva: con garbo, molto mellifluo è l'aggettivo giusto, diceva: il premier è un professore, insomma, una persona ha un profilo così, insomma, dignitoso, eccetera, eccetera, ma non è un politico, non ha l'esperienza. La morale qual è? Che da un lato ci si vuole liberare di questa personalità ingombrante che comunque popolare, cioè, piace alla gente che piace, come diceva lo slogan, e perché adesso che il gioco si è fatto duro bisogna ridare la mano ai politici di professione. Questa è la morale che tra le righe viene fuori, e su questo i battitori sono tanti. Renzi è il primo, ma non è il solo, e trovano poi in tutti i partiti pezzi di o raggruppamenti addirittura disposti a inseguire una soluzione, purché sia una soluzione di non andare al voto. Qui nessuno vuole andare al voto, salvo formalmente, come dicevo, Fratelli d'Italia, formalmente, poi chissà che anche loro non abbiano una carta di riserva, però qui nessuno ci vuole andare al voto, e quindi questo è un po' la materia del contendere. Ovviamente è incomprensibile tutto questo alle persone comuni, perché i problemi sono evidentemente altri. Le preoccupazioni dello sblocco dei licenziamenti è una delle più grandi, e anche, diciamo, la definizione ultima di questo piano di recovery da presentare all'Unione Europea per ottenere i prestiti, dove le aspettative sono evidentemente enormi, e dove anche lì per diversi motivi, spesso finti motivi, si gioca questo pasticcio della crisi, dove Renzi ha fatto da battitore libero, ma in effetti con sé, dietro di sé, si porta degli alleati poco raccomandabili, come tutto il centrodestra in qualche modo, che lo mandano avanti e gli fa comodo, ma diffidano ovviamente di lui. Stesso ragionamento si può fare per il Partito Democratico, che non si fida di Renzi, insomma, se non lo conoscono loro, come si dice, non si sa chi dovrebbe conoscerlo. L'hanno allevato, coltivato, portato ai massimi livelli, poi gli ha fatto quel servizio che gli ha fatto, eppure anche lì semplicisticamente si potrebbe dire: non vogliono mollare la poltrona. E questo è un ragionamento che ha una sua valenza, ma che poi diventa pure esageratamente usato, insomma, perché sì, c'è sicuramente questo aspetto, dopodiché non è che questo spieghi tutto. E ci sono delle prese di posizione che anche da figure, no, che godono di una certa rispettabilità. Penso ad Emma Bonino, che sul Corriere della Sera, pagina 9, anche qui brevissima intervista, dice: sono preoccupata per i fondi dell'Unione Europea, ci vuole un altro, quindi non va bene Conte. E alla domanda: c'è una via d'uscita in tanta confusione, cosa direte al capo dello Stato? Che non è pensabile che Conte sia inamovibile, e non è pensabile dire o lui o morte, come se i partiti della maggioranza non avessero personale politico più efficace da proporre. Beh, Bonino, forse è proprio così, falla questa ipotesi, perché ci può essere anche questa, insomma, non, la realtà è sempre più spaventosa di quanto uno si immagini. Dice alla domanda: questa è una crisi politica o personalistica? Non è che Renzi avesse torto, un po' di problemi li avevamo posti anche noi, sia chiaro, non lo sto difendendo, subito le mani avanti, anche perché non apprezzerebbe egocentri come. Però se guardiamo ai temi come la riforma della giustizia, mi pare che Bonafede non sia stato proprio all'altezza, e questo è uno dei temi, pare che, insomma, diventi l'altro punto di caduta della situazione. Infatti c'è qualcuno che dice: togliamo di mezzo Bonafede e ridiscutiamo tutto il resto, quindi Conte sì, però Bonafede no. ma alla fine il punto proprio dove Bonino cade impietosamente è dire bisogna che Conte e Renzi si parlino, bisogna intervenire sulla scuola, sui trasporti, sulla Next Generation che rischia di essere respinto con ignominia. E per i candidati dice non brucio nessuno, è un compito del capo dello Stato, e dice se fosse però un tecnico, Draghi o Cartabia, che è l'ex presidente della Corte Costituzionale, dice magari Draghi. Mi sembra strano che si trovi personale politico di livello, però Draghi gli va bene. E siamo alle solite, insomma, anche qui non c'è un, ma non voglio dire un guizzo, una cosa, ma non c'è sostanza in questa classe dirigente proprio di nessun tipo. E, per altri versi, come sta il Movimento 5 Stelle? Sta malissimo, forse peggio di tutti gli altri, perché almeno stando a quello che scrivono i giornali, Di Maio è stato candidato, ma evidentemente per essere bruciato, quindi dice basta giocare con il mio nome, non ha nessuna intenzione di candidarsi a Presidente del Consiglio, non lo vorrebbe anche parte del suo partito, diciamo così, movimento, come lo si vuole chiamare. E Di Battista dice no a Renzi, quindi anche 5 Stelle, però un'altra parte, dicono sempre i quotidiani di oggi, un'altra parte del Movimento 5 Stelle, pur di non andare a votare, compagnia bella, sarebbe disposta a ritornare con Renzi. E su tutto che cosa poi pesa, lo scrive Marco Imarisio a pagina 8 del Corriere della Sera, l'eclissi di Grillo che lascia i 5 Stelle senza una direzione, smarrimento dei suoi per il silenzio di Beppe. E è così, che vi aspettavate? È così, insomma, non quella ha gestito una fase dove era facile, insomma, la fase dei vaffa e delle cose che in qualche modo era anche facile, aveva tutto una serie di motivazioni, un terreno fertile e così via. Adesso veramente che il gioco è pesante, Beppe Grillo non sa da che parte prenderlo, non ha assolutamente idea, e quindi i 5 Stelle forse stanno peggio di tutti gli altri.
Sulla Stampa, beh, intanto c'è un articolo di Marcello Sorgi, il solito commento, taccuino della crisi, che dice ci vorrà tempo, però bisogna sbrigarsi, e riassume un po' tutto quello di cui parlavi te anche. Se viene varato un governo che ha l'appoggio del nuovo gruppo dei centristi europei, questo è possibile, ma sicuramente sarà un governo che sopravvive con il solito tran tran di polemiche interne. Oltre a ciò occorre risolvere l'aperta ostilità alla ricomposizione della maggioranza con Renzi di una parte non proprio minoritaria dei grillini, che pare abbiano litigato nella riunione dei due gruppi parlamentari. Novità, dato che la riedizione del governo Conte è quella più a portata di mano, non sarebbero del tutto contrari alle elezioni. Qui sulle elezioni, allora, la Meloni proprio continuamente dice che bisogna tornare a votare, addirittura Salvini è molto più tiepido rispetto a quello che diceva prima. Ma perché? Perché intanto ormai la Camera sarebbe molto, Camera e Senato credo a questo punto, sarebbe molto ridotta di numeri, e quindi un sacco di gente che adesso sta bella seduta in Parlamento sarebbe comunque fuori. Poi chi è da vedere, sicuramente gli stracci voleranno. E poi perché dai sondaggi, ma comunque insomma, che più o meno sono da diversi mesi, da parecchio, insomma, vedono i 5 Stelle in fortissimo calo. Il partito di Conte, chiamiamolo così, invece, dove Conte decidesse di, insomma, di collocarsi, sicuramente avrebbe un discreto riscontro. Il PC sembra che rimarrebbe più o meno così, Italia Viva forse sparirebbe e anche la Lega, Forza Italia non ne parliamo proprio. Allora è evidente che su questo, insomma, non sono tutti molto così tranquilli di volere poi queste nuove elezioni, e quindi è probabile che cercheranno appunto una via. Io poi mi chiedo, ma sto perché continuare a dire Draghi, Draghi, Draghi? Cioè, c'ha un'opinione politica Draghi, c'ha un programma. Poi fra l'altro dice, dice vedremo, si vedrà poi il programma, no? Ma Mattarella nomina uno che quello poi illustra il programma e poi si vota, quindi all'inizio si dovrebbe essere più o meno d'accordo sull'incarico. Poi ci richiama sempre a questo grande saggio che dovrebbe essere Mattarella, il quale si è sentito per telefono con Napolitano, perché le consultazioni cominciano con i presidenti emeriti, c'è rimasto solo Napolitano, e io tremo all'idea di quello che gli possa aver detto. E quindi non lo so veramente. Poi tutti parlano appunto della responsabilità nei confronti dei cittadini e delle cittadine. Il Quirinale ha partiti, titolo alla Stampa, ora basta ambiguità, subito risposte chiare. Renzi, nessuna preclusione sul Premier. Allora perché, come qualcuno pure poco insomma ha dentro alle cose politiche, ha capito benissimo che voleva levarsi dalle scatole Conte. Veramente è difficile. Ieri chiedevano a una trasmissione a Beppe Severgnini, dice, ma che cosa hanno capito all'estero della nostra crisi? Dice, meno di noi, ma quanto noi, dice, perché pure noi non ci abbiamo capito molto. Il PD ora crede nel Conte Ter, Renzi dirà sì o Italia Viva si spacca. E poi vabbè, insomma, altre cose. Esce fuori poi pure Berlusconi. E la Stampa infatti titola con una foto che sembra veramente Tutankhamon in piedi: il migliore dei nemici, il minore dei mali, l'eterna tentazione di baciare il caimano. L'unica caratteristica che i politici italiani hanno in comune con James Bond è una saggia regola di vita, mai dire mai. E io dico, ma addirittura si parla di una presidenza della Repubblica, ma non è la prima volta. Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, che è qualcosa insomma che fa impressione. C'è poi una intervista ad Alessandro Spada, presidente di Assolombarda: regione paralizzata dagli errori, gestione schizofrenica, così non ripartiremo, e tutti scaricano le colpe. Ovviamente non parla solo della Lombardia. L'Italia che lavora è disorientata dall'assenza di senso di responsabilità e programmazione, progetti e obiettivi del recovery plan non sono chiari, la crisi di governo ulteriore macigno e le borse vanno giù in tutta Europa e non solo.
Beh, sul Manifesto non c'è da aggiungere molto a quello che abbiamo detto, più o meno gli argomenti sono quelli. E Giuliano Santoro dice: l'ultima tentazione grillina, baciare il rospo per salvare il Premier. Quindi il rospo in questo caso sarebbe Renzi. Però Di Battista dice che Renzi deve restare fuori dalla porta. Quindi indiscrezioni, difficile, praticamente impossibile commisurare al vero, insomma, non lo sanno, nessuno sa perché si è arrivati a questa situazione in fin dei conti, e questo è un aggravante, non è un attenuante, insomma, perché veramente peggio dei bambini. I bambini si sarebbero messi d'accordo, quantomeno avrebbero trovato una soluzione, poi a tutti i costi è un altro ragionamento, ma in questo momento l'immagine generale che danno è di questo tipo qua. Poi i meandri, i retroscena, le cose nascoste, per carità, ci saranno sempre, ma non ma sono incomprensibili in questo momento. Non c'è uno scontro, un argomento di scontro reale che si possa dire valeva la pena di fare tutta questa
sì,
operazione.
E poi rimane veramente, cioè io proprio che c'ha in testa Renzi non lo riesco a capire. Apprendiamo fra l'altro che Centro Democratico, e lo apprendiamo da un'intervista a Sandra Leonardo Mastella a pagina 9 di Repubblica, che è il partito di Tabacci e che è per questo motivo che lei non è entrata in questo raggruppamento, mentre invece ieri sentivo a una trasmissione radiofonica che è il gruppo che ha accusato lei di voler mettere il suo simbolo, insomma veramente siamo E poi ancora qui, trattativa per il Conte Ter in salita, Italia Viva lancia il ticket, Gentiloni Draghi. Allora Dago Spia non era come sempre, bisogna seguirlo perché poi le cose le sa. E poi c'è un'intervista a Crosetto di Fratelli d'Italia, solo una bicamerale può variare riforme recovery, no basta pietà con la bicamerale. E Salvini apre, discutiamo con tutti, e nel centrodestra Meloni resta sola. Però in grande, con grande clamore andranno alle consultazioni invece insieme, pur avendo i tre partiti ognuno un'idea. E poi le pagine di colore, diciamo, streaming, plexiglass e mascherine, le consultazioni ai tempi del Covid, con una bella foto in primo piano di un corazziere con l'elmo in testa e la mascherina, e vabbè, fa sempre, certo, la sua bella figura, però il corazziere.
Sì, ma con l'elmo che già gli copre fino all'occhio, la mascherina pure. Certo.
Andrà a sbattere.
È un cibor, non è un.
E poi c'è la solita piantina, cioè, ma noi che ce ne importa? A parte, a me piacerebbe andare a vedere il Quirinale, era aperto al pubblico, adesso ovviamente nelle domeniche mi pare, ma insomma, sapere da dove entra e da dove escono sicuramente non ci interessa. E poi anche qui si parla di Casalino, tutti i nemici di Casalino, il portavoce sotto attacco nei reality della politica. E vabbè, ognuno ha lo spin doctor che si merita, che vi devo dire, però evidentemente insomma il lavoro l'ha fatto bene.
Passiamo,
mettiamo proprio un pezzettino di musica tanto per cambiare argomento, e vediamo qua che possiamo sentire. Ecco qui, ci risentiamo ancora Ivan Allen, dai.
I'm Mitchell Sinaway. I've been involved with film for about 20 years now, give or take 15. When the guys asked me to film their concert, I knew.
Eccoci allora al secondo argomento di oggi, che ovviamente è quello del SARS-CoV-2 e soprattutto di tutta la questione, la querela sulle consegne dei vaccini e soprattutto sulla questione AstraZeneca, che è in primo piano ovviamente su Repubblica, con questo che ieri ha pubblicato questa intervista al suo amministratore delegato Pascal Porio. Ieri fra l'altro ho appreso che l'ambasciatore italiano a Mosca si è fatto vaccinare con lo Sputnik. Direbbe, vabbè, qui c'è questo, che devo fare?
Vabbè, rientra nelle mansioni dell'ambasciatore.
Dice, no, io voglio Pfizer o Moderna, e quel Putin gli avrebbe detto, fa come ti pare. E allora, su contro dopo le parole, Sorio si chiama, né Porio né Dorio, ma si chiama Sorio, l'amministratore delegato di AstraZeneca, Londra non ha la precedenza, non siamo dal macellaio. I numeretti dovrebbero dare, come appunto da, al banco fresco del supermercato. I sospetti, i patti troppo flessibili. L'accusa sulle vendite ad altri paesi, i dati delle dogane non mentono. E si riporta la foto della pagina di Repubblica con l'intervista ieri a Pascal Soriot, che titolava "Falso che dirottiamo fiale, ma AstraZeneca con l'Unione Europea non ha nessun obbligo". E non è corretto né accettabile, i britannici devono consegnarci le dosi, diventa un caso e motivo di scontro con la Commissione Europea. L'intervista rilasciata ieri a Repubblica da Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, un frontale nel quale si inserisce anche il Regno Unito in una nuova accesa battaglia tra i due blocchi dopo la Brexit. Ora Bruxelles sfida la multinazionale britannico-svedese a pubblicare il contratto stipulato con l'Unione Europea per realizzare e distribuire il vaccino anti-Covid di Oxford, 400 milioni di dosi fondamentali per la campagna di immunizzazione dell'Unione Europea. Annuncia ispezioni nello stabilimento belga dove viene generato il composto, pretende le dosi prodotte in Gran Bretagna e annuncia ritorsioni finanziarie se il vaccino, domani approvato dall'EMA, non arriverà in tempo in Europa. Ma secondo la versione di Soriot a Repubblica, AstraZeneca non avrebbe alcun obbligo rigido con l'Europa sulle forniture, al di là di un best effort, ovvero l'impegno a fare del proprio meglio, come dicevi prima tu. L'Unione Europea ha firmato con noi 3 mesi dopo il Regno Unito. Avevamo avvertito gli europei che sarebbe stato complicato. Furia di Bruxelles, che accusa Soriot di avere violato il contratto, svelando nell'intervista dettagli confidenziali. Poi dice però pubblica il contratto, ma dandone una versione di parte. Ora la sfida a rinunciare alla segretezza rendendo pubblico il documento. Il gran capo di AstraZeneca aveva aggiunto che il contratto dell'azienda con il Regno Unito, che è anch'esso segreto, prevederebbe una priorità del governo di Boris Johnson sulle dosi di vaccino prodotte nei siti britannici, tra cui quello della gallese Wrexham, ieri raggiunto da un misterioso allarme bomba. Le filiere di produzione per i vaccini di Unione Europea e Regno Unito sono distinte. E questo fa capire molto. Inoltre, secondo Soriot, quanto pattuito separatamente con i britannici imporrebbe ai siti di produzione del vaccino nel Regno Unito di non inviare dosi agli europei fino a quando il Regno Unito non avrà raggiunto un livello di immunizzazione sufficiente, cioè almeno 30 milioni di vaccinati entro marzo. Ma nell'interpretazione della Commissione, nel contratto sono elencati 4 impianti di produzione per l'Unione Europea, 2 nel Regno Unito, 1 in Belgio e 1 in Germania. Quelli del Regno Unito sono parte dell'accordo, devono consegnarci le dosi. Lo scontro è frontale per la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides. Abbiamo firmato un contratto per far produrre determinati volumi di vaccini prima dell'autorizzazione EMA, rigettiamo la logica del chi arriva prima, non siamo dal macellaio, quindi questo l'aveva detto lei. E per AstraZeneca invece essere arrivati dopo conta, perché nella filiera britannica abbiamo limitato le disfunzioni grazie a 3 mesi in più per organizzarci, ha detto Soriot. I problemi alla filiera europea sono del tutto casuali e capitano a questa velocità, ma se approvato il vaccino dall'EMA consegneremo 17 milioni di dosi all'Unione Europea entro febbraio, di cui 2,5 all'Italia. E poi c'è un, appunto, un commento a questo, a questa questione, che andiamo a vedere a pagina 26. Scusate se intanto voi magari dite,
ma intanto c'è da, a quello che hai letto c'è da fare subito una osservazione, e cioè che i quotidiani hanno smesso, chiamano oggi AstraZeneca multinazionale anglo-svedese. Se vi ricordate, ce lo ricordiamo tutti e tutte, fin dall'inizio di questa storia dei vaccini, quindi parliamo di parecchi mesi fa, quando si era proprio all'inizio, no, dello sviluppo dei vaccini, ogni volta che si parlava di AstraZeneca c'era questa tinta di tricolore italiano, la società in cui partecipa anche l'Italia, e così via. E noi che dicevamo, guardate che la partecipazione dell'Italia non c'è, è una multinazionale, così non c'è proprio formalmente nessuna partecipazione. Dov'era tutta la... proprio l'appiglio risibile, per cui i quotidiani, gli organi di informazione dicevano che, con orgoglio, che c'era anche lo stellone italiano in questa avventura di AstraZeneca, è perché c'è uno stabilimento vicino a Pomezia che ha un accordo di collaborazione per produrre il vaccino. Beh, è scomparso pure quello, perché adesso, nominando i siti di produzione in Europa, non si è nominato per niente lo stabilimento italiano. Quindi vedete in che mani siamo dal punto di vista dell'informazione, no? E come oggi tutti quanti, pure il Messaggero, l'Unione Europea contro AstraZeneca, via i segreti dal contratto, lo stesso il Corriere della Sera, tutti, no, con questo orgoglio. Ecco, basta che qualcuno faccia mostra di forza, no? Ecco, una richiesta precisa, e tutti che applaudono, non si capisce a che cosa, invece di dire: ma come l'avete fatti sti contratti, no? Chi ci avete mandato, chi li ha firmati? L'usciere del quinto piano del palazzo di Bruxelles, chi ci avete mandato? Quale poveretto? L'avete firmati voi, quindi le clausole segrete, e lo dicemmo tanto tempo fa che le clausole segrete ci sono e non riguardano solo le forniture, ma riguardano per esempio l'immunità, cioè l'immunità non è in questo caso assunta dalla Comunità Europea, l'immunità giudiziaria, nel senso che se ci sono effetti collaterali del vaccino, qui il produttore è esente da qualsiasi responsabilità, se l'assume tutta l'Unione Europea, chi ha firmato, quindi a catena gli stati, eccetera eccetera eccetera. Beh, di queste cose i giornali non seguitano a parlare. Lo scandalo sta perché sul contratto ci doveva essere l'impegno. Probabilmente, come dice l'amministratore delegato, non c'è da pensare diversamente quando rivendica il fatto che sul contratto firmato con l'Unione Europea non c'è nessun impegno di carattere quantitativo per fornire le quantità indicate nel contratto, ma quindi non un obbligo, ma il migliore sforzo possibile per realizzarlo, perché a quell'epoca avrebbero firmato qualsiasi cosa su una carta da panettiere, gli avrebbero messo proprio su l'Unione Europea avrebbe firmato tutto quello che una casa produttrice, perché dovevano annunciare ai cittadini d'Europa che stavano a posto, che c'era il vaccino.
Sì, soprattutto quindi, perché le altre misure, anche per il modo come erano state emanate o non emanate, ricordiamo tutta la questione dell'assistenza territoriale, della medicina territoriale, dei corridoi sanitari eccetera, che non sono stati fatti, a quel punto bisognava dire: abbiamo il vaccino, quindi siamo, e questo è stato detto, quindi fra poco non si parlerà più di virus, ci abbiamo la soluzione finale. Francesco Guerrera commenta in maniera interessante appunto la vicenda, l'egoismo della salute, e definisce proprio una battaglia quella tra Unione Europea e AstraZeneca. Alla fine ha prevalso il virus, dallo stilicidio di accuse incrociate tra Unione Europea e AstraZeneca, e ad uscire vincitore è stato solo il Covid. Poi ancora, l'Unione Europea ha deciso di buttare 24 ore a rispondere in maniera inutile, controproducente e sgarbata all'intervista bomba dell'amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Soriot a questo giornale. Sapevamo già che il nazionalismo dei vaccini, in cui diversi paesi cercano di ammassare più scorte possibili, avrebbe rallentato la lotta contro questo nemico potente e letale. Ma ieri Bruxelles è andata ben oltre, coniando un nuovo protezionismo dei vaccini, con minacce velleitarie di bloccare esportazioni delle fiale made in Europe. È uno spettacolo non edificante che oscura il vero miracolo di questo tragico periodo della nostra storia, ovvero lo sforzo internazionale supportato da governi, aziende e università per trovare rimedio. Questo è discutibile. Proprio ieri Uno studio dell'International Chamber of Commerce ha predetto che l'egoismo di paesi che accumulano medicine antivirus potrebbe costare 9.200 miliardi di dollari all'economia mondiale. Come il protezionismo economico, il protezionismo dei vaccini ha bisogno di un nemico che può essere attaccato da politici alla disperata ricerca di consenso popolare. In questo caso, ma non a caso, AstraZeneca. Dare la colpa a un'azienda anglo-svedese è più semplice per i politici europei perché non importuna i big di Bruxelles. La Gran Bretagna è già fuori dal club, mentre la Svezia non è nel salotto buono occupato da Francia, Germania, Italia e Spagna. Come mai non abbiamo sentito rimproveri per ritardi molto simili a quelli di AstraZeneca contro la tedesca BioNTech che con l'americana Pfizer produce l'altro vaccino? I populisti del virus hanno gettato fango sui nemici, dichiarando senza l'ombra di una prova che AstraZeneca voleva dare le fiale europee al miglior offerente. Un'idea assurda perché, come ha detto Soriol, la sua azienda vende il vaccino a prezzo di costo, tanto l'ha prodotto con i soldi dei governi, perciò questo può farlo. O sussurrando illazioni che le aziende farmaceutiche stanno smistando le consegne verso gli Stati Uniti per fare piacere a Joe Biden, o ordinando a Soriot di mandare in Europa i vaccini prodotti in Gran Bretagna. I fatti dicono che l'Unione Europea ha fatto un pasticcio con i contratti, firmandoli mesi dopo il Regno Unito, accettando che i produttori faranno il possibile, questa è la citazione appunto del contratto, senza garanzie per raggiungere i livelli concordati e permettendo alle aziende farmaceutiche di rinviare le consegne in caso di problemi. Invece di cercare capri espiatori nel settore privato, i politici europei dovrebbero guardarsi intorno per capire se la colpa sia della fretta o incompetenza dei propri legali o della constatazione che quando si ricevono medicine salvavita a prezzi stracciati i margini negoziali sono ristretti.
Prezzi stracciati proprio, è una vergogna che un giornalista scriva sì, questo, perché prezzi stracciati in un paio di gosilla.
Ecco, si tratta di decine e decine di miliardi che sono stati dati e sulla vendita poi di, AstraZeneca vende a prezzo di costo ma si è imbertata a bei miliardi per la produzione.
Sì,
ma BioNTech, Pfizer, Moderna comunque pare BioNTech, Pfizer prende 19 euro a dose, insomma non mi pare
a fiala,
scusa. Ci sono anche altri fatti: in Europa solo 2 persone su 100 sono state vaccinate, nel Regno Unito l'11% e in Israele il 45%. Il fatto più pesante sono i numeri globali dell'epidemia: più di 100 milioni di persone contagiate e più di 2 milioni di caduti in questa guerra impari contro un killer invisibile. E vabbè comunque,
su
delle affermazioni.
Beh, intanto diciamo, ascoltatori e ascoltatrici, su questa vicenda vaccini, non tanto sulle cronache spicciole di questo tipo, che comunque so problemi serissimi, per carità, ma i contratti, non i contratti e così via, ma sulla valenza del vaccino, sulla scelta strategica del vaccino, su che cosa significa e significherà per noi tutte e tutti, per l'umanità in genere e così via, sabato mattina alle 11.30 ci ragioneremo insieme di nuovo con Ernesto Burgio per non tanto per fare il punto ma per distoglierci da questo cancan informativo al solito esasperato, scandalistico, no? che alza i toni quando ormai i danni magari sono fatti su cose e aspetti secondari e così via, e non si ragiona più di che non solo dell'efficacia dei vaccini da un punto di vista medico-scientifico, ma di questa scelta della corsa al vaccino, della vaccinazione come unica soluzione a questa situazione, che cosa significa e che cosa comporta. E quindi ne parleremo di nuovo con Ernesto Burgio sabato prossimo, dopodomani, 11.30.
Allora, molto interessante l'intervista all'amministratrice delegata di Pfizer Italia, Päivi Kerkola, che parla a nome ovviamente della casa madre. E allora gli chiedono se sono realisticamente in grado di rispettare il contratto. Accelereremo la produzione nelle prossime settimane in modo da soddisfare la domanda di dosi a livello globale, e rispettando gli impegni di fornitura in linea con gli accordi esistenti, che ribadiamo sono basati sulla consegna di dosi e non di fiale. Il sospetto intervistatori sono due, Foschini e Tonacci. Il sospetto è che abbiate dirottato gli stock verso i paesi che pagano il prezzo più alto. Non è vero, risponde lei, però insistono gli intervistatori. Da notizie di stampa risulta che abbiate venduto a 15,50 € all'Unione Europea, a 19,50 dollari, questi sono 15,50 euro, a 19,50 dollari negli USA, a 28 dollari in Israele, a 10 dollari in Sudafrica. Perché non avete fatto a tutti lo stesso prezzo? I nostri prezzi rimangono riservati. Abbiamo applicato principi per assicurare un accesso equo. Il prezzo del vaccino è stato stabilito in modo da non avere impatti diretti sui cittadini, basandosi su principi di volumi, equità e accesso. Insomma, non sta dicendo niente, solo che hanno differenziato per i paesi a reddito alto medio e basso medio basso. Quelli ad alto e medio reddito pagheranno di più di quelli a basso reddito.
Come sono buoni.
Sono buoni, però di fatto rimane il dubbio che tu l'hai dato prima a chi pagava di più. E allora, il disguido nelle consegne in Europa è stato dovuto alla ristrutturazione del sito belga di Purs, così avete spiegato, una versione che, se la situazione non fosse tragica, sarebbe esilarante, ha ribattuto Arcuri. Cos'è accaduto? Considerando l'urgenza di vaccinare il maggior numero di persone possibili, abbiamo esplorato le alternative che potessero permettere di produrre un numero maggiore di vaccini entro il 2021, e ora crediamo di poter fornire circa 2 miliardi di dosi entro la fine dell'anno. Per ottenere ciò è stato necessario potenziare lo stabilimento di Purs. E poi ancora, nel contratto, sto saltando ovviamente, nel contratto sono state messe due clausole che appaiono troppo sbilanciate in vostro favore. La prima riguarda le penali per inadempienza che non scattano in modo automatico. La seconda addirittura prevede che, in caso di reazione avversa al vaccino, a pagare i risarcimenti e indennizzi sia lo Stato. È normale? Come amministratore delegato di Pfizer Italia non posso commentare i contratti stipulati a livello europeo, che sono confidenziali, se non per evidenziare quanto sia importante l'accordo con la Commissione nell'impegno comune di portare il vaccino ai cittadini in Italia e negli altri paesi dell'Europa. Io vorrei avere qui un avvocato amministrativo.
Ma deve essere bravo, però.
Deve essere bravo. Per spiegarmi perché i contratti. Evidentemente è nel contratto che c'è la clausola che deve essere segreto. Perché i contratti. Cioè, li paghiamo noi questi vaccini, ma chi credete che li paga?
Non è manco una clausola contrattuale, è una pregiudiziale.
È una pregiudiziale. Chi pensate che li paga?
Non faccio il contratto se non mi garantisci questo.
Li paghiamo noi, perché i soldi l'Unione Europea, ma da dove li prende secondo voi? Da investimenti
allora, brevemente la storia da AstraZeneca, qual è, no? Che tanto decantata, europea, eccetera, eccetera. AstraZeneca era una società fino a qualche mese fa in cattive condizioni, in cattive acque, insomma, si reggeva e non si reggeva. L'idea per rivitalizzarla è stata quella di abbinarla alle ricerche fatte da Oxford sul vaccino, perché praticamente il vaccino di AstraZeneca è stato messo a punto all'Università di Oxford, quindi lì l'hanno finalizzato, e poi con un accordo dove sono venute tante sovvenzioni da parte sia dell'Unione Europea che del governo britannico, e quindi è venuta fuori questa congiunzione che ha permesso.
C'è una telefonata, pronto?
Ciao, sono Francesco, io faccio l'informatore medico, quindi io vado dai medici e spiego ai medici come sono fatte le medicine, quello che c'è dentro, come è il meccanismo d'azione, come sono gli studi clinici, eccetera eccetera. Quindi sono laureato e vabbè, sono compagno, quindi sono d'estrema sinistra e ho lavorato da 23 anni come informatore, ho lavorato in Pfizer. Quindi volevo dire due cose. La prima è che se succede qualcosa è interesse prima dell'azienda di togliere il farmaco dal mercato, perché se qualcosa succede la prima azienda al mondo che è quotata in borsa in un secondo perde miliardi, quindi l'interesse suo è quello di togliere immediatamente il prodotto dal mercato. Quindi se perde miliardi non gli interessa niente, perché poi ne potrebbe perdere centinaia di miliardi. Quindi non so se questo punto è chiaro, quindi la responsabilità o meno passa in secondo piano, perché è l'azienda stessa che decide di togliere il farmaco dal mercato. Non so se è chiaro questo fatto.
No, è chiaro, però comunque i danni che eventualmente sono stati fatti prima che l'azienda ritiri il farmaco dal mercato, fammi finire, dovrebbero essere diciamo una certa quantità e andrebbero risarciti, questo è un po' pure il problema.
Sì, però io ti volevo far capire che quando tu fai uno studio clinico con 18.000 pazienti che prendono il placebo, 18.000 pazienti che prendono il farmaco, è chiaro che tu su 18.000, se non c'è nessun evento avverso, la statistica è importante, cioè ci si basa tutto sulla statistica, primo. Secondo, questi fanno lo scambio dei dati e quindi significa che poi lo studio diventa inaperto, cioè se in Israele va così forte la cosa è perché loro gli restituiscono i dati, cioè il paziente che prende il vaccino poi dopo viene seguito e se succede qualcosa viene comunicato, quindi diventa uno studio non più
mai inaperto. Scusami, noi non stiamo infatti
18.000, sono centinaia di migliaia di pazienti che sappiamo se funziona o no.
Esatto, e infatti scusami, infatti allora intanto non era questo di cui si discuteva adesso,
so.
No, aspetta un attimo, ma si parlava appunto di tutte le manovre per vendere a questo a quello a prezzi diversi e così via, rallentare la produzione. Poi che questo sia un grande esperimento planetario, questo lo diciamo da mesi. Perché è lo stesso quello che mi stai dicendo, che poi si fa su una pletora di persone, 20.000, 30.000, 40.000, e statisticamente si decide che il vaccino è efficace, poi su questo sarebbe da aprire altre cose, ma comunque lasciamo perdere per adesso, e non ci sono rischi gravi. Ma poi tu stesso mi dici che poi è un work in progress, e questo è stato ammesso dalle stesse aziende, dagli stessi committenti, è un grande esperimento, pure planetario.
Allora, primo, io non sono qua a proteggere la Pfizer o difendere la Pfizer. Secondo, e ti dirò anche il motivo, secondo, qui non si parla di esperimento, qui funziona così sempre, non è una cosa di adesso perché ci stanno i vaccini, è sempre così, primo. Secondo, io lavoravo in farmacia era la quarta azienda al mondo, è stata acquistata da Pfizer, io non ci sarei andato in Pfizer, noi siamo stati acquistati da Pfizer e quindi siamo finiti in Pfizer per obbligo, diciamo così. Poi la Pfizer ci ha venduto a un euro, ognuno di noi è stato venduto a un euro a un'azienda che poi è fallita, perché con la legge Biagi hanno fatto il trasferimento da moda azienda. Ma questo non è interessante, quello che è interessante è un'altra cosa, che Pfizer comprando farmacia ha comprato un'azienda che dentro c'era centinaia di aziende, tra cui tutta l'azienda pubblica italiana, quindi Carlo Erba, Farmitalia, la Montedison, tutto c'era, quindi anche Monsanto, c'era tutto dentro farmacia. Loro quindi hanno comprato tutti i stabilimenti italiani di farmacia, perché farmacia aveva 600 farmaci e Pfizer ce n'aveva 30. Farmacia aveva 600 farmaci, un grattacielo di due piani a Milano con il personale, e poi aveva 60.000 addetti in tutto il mondo, tra cui 4 centri di produzione in Italia e un centro di ricerca che ha inventato la chemioterapia. La chemioterapia nel mondo esiste perché farmacia l'ha studiata a Milano con due ricercatori. Hanno chiuso tutto, Pfizer ha chiuso tutto, tra cui centri di produzione di Ascoli eccetera eccetera, ha chiuso tutto. Quindi non è che sto proteggendo l'industria, cioè nessuno parla di questo, i giornalisti non parlano nulla di tutto.
Benissimo, hai perfettamente fatto bene a sottolineare e ti ringraziamo di questo, però permetti una correzione a quello che hai detto prima. Funziona sempre così rispetto alla sperimentazione? No. Perché se ti vai a leggere le procedure dell'FDA e dell'EMA con cui sono stati approvati questi vaccini, parlo di questi vaccini, di AstraZeneca, di Moderna e di Pfizer, sono procedure di emergenza che hanno un tempo accelerato e sono procedure cosiddette condizionate, soprattutto in Italia, per cui è da qui viene il discorso della sperimentazione di massa, capisci?
No,
un farmaco normalmente o un altro vaccino in procedura normale richiede molto più tempo di test, di cose e di esame. Queste sono le procedure, non l'ho scritte io.
Non richiede più tempo perché c'è una cosa o un'altra. Quando uno l'EMA praticamente gli arrivano centinaia di migliaia di...
Guarda, ti devi leggere, io ti parlo delle procedure scritte dell'FDA e dell'EMA, non sto facendo interpretazioni mie, capisci? Si arriva dai 220 giorni di procedura normale per un vaccino a 20 giorni, due settimane. Questo è scritto nero su bianco, quindi una differenza c'è.
I 220 giorni di cui parli te è un fatto normale, perché arrivano centinaia e centinaia di farmaci che l'EMA deve studiare per mettere...
No, ma non c'entra niente, no, sei completamente disinformato, vatti a informare, leggi di queste cose, perché su questo proprio, guarda, stai sbagliando completamente.
Vabbè, forse perché metto in discussione quello che stai dicendo.
No, non è questo, ti sto dicendo, allora, leggiti le procedure, si trovano della comunità. Le procedure parlano dei vaccini e nell'autorizzazione normale sono le tempistiche, è inutile che insisti, ci sono le tempistiche. Nella procedura di emergenza condizionata, che vale un anno, queste procedure sono ridotte di 10 volte i tempi, capisci?
Sì,
nero su bianco.
Di fretta, probabilmente c'è un po' di fretta dovuto al fatto che c'è necessità.
Allora è inutile che dici, poi troviamo tutte le giustificazioni che vuoi, però c'è una differenza. Poi se questa differenza è significativa o no sul piano dell'efficacia è un altro discorso. Che è sempre così non è vero, non è informazione corretta. Vabbè, e noi non lo facciamo.
Posso dire questa cosa? Quando un gruppo di studiosi studiano i dati clinici, ci mettono un po' di tempo, no? Però non tantissimo, quindi ci potrebbero mettere 15 giorni, 20 giorni, un mese.
Senti, ma tu stai ragionando di ipotesi o ragioni su quello che sono le normative? Perché le ipotesi non ci interessano le ipotesi tue.
No,
o sei in grado di dire concretamente come stanno le cose, o se no stai facendo un po' di fuffa.
Parlatene con Burgio che vi dirà la stessa cosa che vi dico io.
Non proprio per niente, guarda, perché questa cosa non la dice né Burgio, la dice Radio Onda Rossa, perché si è andata a studiare le cose, capito?
Stai accanendo contro di me. Io sto solo dicendo che esistono delle procedure, sono state accelerate per necessità.
Sono state accelerate per necessità, è previsto ed è previsto proprio che la procedura condizionata, si chiama così, approvazione condizionata, dura un anno e in quell'anno devi presentare tutte le cose e in fase di approvazione si accorciano tutti i tempi, si chiama rolling review.
Stiamo parlando della stessa cosa.
No, ma sì, però tu dici che è sempre così e io ti sto dicendo che non è sempre così.
No, è sempre così il fatto di tutto il resto è sempre così, cioè non è che uno succedono delle cose strane, è sempre così, cioè funziona sempre così.
Vabbè. Senti, noi continuiamo con la rassegna stampa, tu hai espresso, mi pare ti abbiamo dato ampio spazio. Ciao. Allora, forse parliamo una lingua strana, non lo so, facciamo periodi troppo lunghi, come diceva qualcuno, perché insomma... Allora, cerchiamo di continuare.
Sì.
C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Sì. Sono in diretta, posso parlare?
Sì, puoi parlare.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Paolino, il presidente. Allora, io sono 16 anni che lavoro anch'io nel settore mio malgrado nel settore farmaceutico, vendo prodotti farmaceutici da 16 anni. Allora, quello che diceva Giorgio è assoluta verità e non si discute. Sul punto è a capo, cioè il resto sono tutte chiacchiere, i fatti sono, sono questi, non sto a ripetere quello che ha detto Giorgio perché è così. Seconda questione, l'aspetto proprio prettamente commerciale, evidentemente la trattativa commerciale è sempre riservata, perché io se devo vendere a una GDO, alla COP, se devo vendere a Panorama, se devo vendere a Conad, non vado a dire alla piccola farmacia di quartiere del paesino de Sgurgola quanto la paga la COP, perché evidentemente mi darei la zappa sui piedi. Si lavora sui numeri. La bontà, purtroppo, ecco, la battuta è ovvio che era ironica, quella di Giorgio, e ci stava tutta, è ovvio che non è che lo fanno per bontà, si fa sui numeri. Tu farmacia di Sgurgola, Massica, quanti pezzi mi puoi comprare? 10, lo sconto è 20%, tu me ne compri 500, lo sconto sale. Tu mi compri 20 miliardi, lo sconto è...
Sì, però questo che dice è vero, ma qui si tratta di accordi pure fra stati, no? Quindi io che pago, sì, le tasse dovrei sapere. Poi sul discorso...
No,
scusami. Sul discorso pure... Sul discorso della segretezza delle trattative ci sono state inchieste su inchieste di quanto i supermercati pagano i pomodori ai contadini,
esatto.
Quindi le cose poi si sanno, no? Evidentemente,
esatto.
Qualcuno...
Ma che sia una cosa vergognosa, non ci sono dubbi, perché evidentemente, voglio dire questo, diversamente da chi ha telefonato prima, non sto dicendo che va sempre così, perché a me sto sistema capitalistico di merda, mi sto sul cazzo, io sono sfruttato, non sono uno sfruttatore. Il per cui non c'ho nulla condividere con Big Pharma o chi mi costringe ad andare a fare un lavoro che non mi piace. Sono il mio lavoro salariato sfruttato, punto a capo. Sono vittima della contraddizione capitalistica. Detto questo, evidentemente queste dinamiche siamo assolutamente d'accordo con voi, che sono vergognose, ci mancherebbe altro. Cioè non è possibile che la salute di miliardi di persone sia sottoposta evidentemente a leggi capitalistiche che valgono tutti i giorni, ma questo non dovrebbe valere mai, tantomeno in una situazione di questo tipo. Questo voglio dire. Basta. Grazie
ciao.
Per l'agitazione.
No, vabbè. È una situazione difficile. Ciao. No, ma... Fra l'altro, adesso mi sono dimenticato, quando si parla di esperimento di massa uno si mette paura, dice oddio, no, è questo work in progress, l'ho chiamato, ho usato il termine preciso, che è, ripetilo,
no, la rolling review.
La rolling review.
Sì, ma quella è fatta prima.
Però comunque quando tu dici è un contratto condizionato, è condizionato a quello che succederà poi in quest'anno. Eccetera. Inutile dire che le ricerche sui vaccini durano anni e anni e anni, la stessa sull'Ebola mi pare è durata 10 anni prima che si approvasse il vaccino, e vabbè, ma quello tanto colpiva gli africani, chi se ne frega, no? Uno potrebbe dire, ecco.
Comunque,
quindi
a proposito appunto poi dell'altro aspetto che è importante, ed è quello, si è nominato Israele, no? Per esempio sul manifesto di oggi: Israele non frena i contagi, confini chiusi, l'immunizzazione procede rapidamente ma aumentano i decessi. Diciamo meglio che la vaccinazione procede rapidamente, perché poi il punto interrogativo è se, e questo si dovrà scoprire, se la vaccinazione riesce a rendere questa famosa immunità di gregge, perché il punto interrogativo resta quello della possibilità anche da vaccinati di trasmettere il contagio, per cui questo è in sospeso. Cosa dice Michele Giorgio, che scrive da Gerusalemme, che sono arrivati a vaccinare appunto circa il 40% della popolazione, ma i contagi non calano come si aspettavano, e questo era venuto fuori già alcuni giorni fa da fonti governative di Israele. e calano i contagi, ma non così rapidamente, mentre invece seguitano ad essere molto alti i morti, e sono 4.539 da marzo 2020. Il 26% di questi è composto dalle vittime nel solo mese di gennaio non ancora finito, quindi c'è un'incidenza di mortalità ancora alta. Quindi dice Giorgio, le autorità speravano in un calo più rapido del contagio grazie alla campagna di vaccinazione. Le cose non sono andate secondo le previsioni degli specialisti e del premier Netanyahu, vabbè, poi altre cose. E poi l'aspetto dolente proprio che rimanda a tutta questa idea della questa corsa al vaccino è che i disgraziati non vengono vaccinati, tutti i disgraziati della terra, perché su, mi sembra che il numero che veniva fuori su 37 milioni 37 40 milioni di dosi che sono in giro per il mondo, nel terzo mondo, nei paesi poveri e così via, non è arrivato quasi niente, si contano proprio a poche decine i vaccini che sono veramente arrivati, quindi è un vaccino per i ricchi, è stato detto questo qua. E in, per tornare ad Israele, qual è la situazione? Che l'ONU insiste con Israele per vaccinare anche i palestinesi, perché ovviamente ce lo potevamo aspettare, non c'è nessuno che si prende a dice ma i palestinesi li vogliamo vaccinare? No. Però i palestinesi sono amministrati da Israele in qualche modo, come si chiamano i territori, chi governa sui territori? Si governa l'autorità palestinese formalmente, ma è tutto quello che entra nei territori passa per Israele. E quindi dice la protesta dei religiosi, da un lato c'è la protesta dei religiosi ultraortodossi che nelle strade di Gerusalemme e altre località da giorni si scontrano con la polizia, i religiosi contro le disposizioni del governo e tengono aperte le loro scuole, sebbene la mutazione britannica si stia rivelando contagiosa e pericolosa, perché quello che sconcerta è queste varianti del virus, e quindi nonostante la vaccinazione in Israele e questo problema delle varianti c'è. E poi l'ONU chiede a Israele di rendere disponibili i vaccini anche ai palestinesi nei territori occupati dal 1967, è fondamentale per controllare la pandemia e in linea con gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale. E vabbè, qui siamo, diciamo, alle solite, insomma, il diritto internazionale i governi di Israele l'hanno sempre messo sotto i piedi in tante circostanze e per tanti motivi. In questa è ancora più evidente, no? I palestinesi come di nuovo simbolo di una situazione che poi su scala planetaria riguarda tutti quei paesi del mondo, pensiamo all'Africa, la prima che ci viene in mente, in cui non arriva veramente manco una dose, insomma. Quindi questi sono poi gli altri aspetti per cui noi discutiamo e ci indigniamo per i contratti e così via, segreti, le clausole di questo tipo qui. Poi la pandemia è mondiale e però l'Occidente si è chiuso, la fortezza dell'Occidente e qualche altro paese pure, sia chiaro, dice vabbè, io penso a me e il resto chi se ne frega. Questo è tipico, è solito ed è sempre lo stesso atteggiamento, con una differenza notevole in questo caso, che se non vaccini tutto, ammesso che il vaccino funzioni, il contagio non lo fermi, proprio perché non, poi okay, è inutile, chiude frontiere e così via, vale fino a un certo punto questo ragionamento. C'è un'altra telefonata e la prendiamo. Pronto?
Ciao. Sono Stefano, volevo intervenire su questa faccenda di questo virus e tutte le conseguenze di cui si parla. Primo, se si agisce sulla paura non funziona la razionalità, per questo adesso, per fare luce su questa vicenda tenebrosa, perché non vi è luce dietro di essa, basterebbe capire la questione economica. Come dicono gli americani, segui il denaro, e lo dico in italiano. E questi, facendo i vaccini, vendono un pacco di medicinali, e questa è semplicemente la storia. Il mio medico, che è contrario al vaccino, si è dovuto vaccinare. Il vaccino non è sicuro, e quindi, anzi, è sicuro che provoca controeffetti. Di che cosa vogliamo parlare? Di una influenza che già prima decimava le persone, perché sempre...
Guarda, perché... non siamo d'accordo con questo punto di vista, con questo approccio. Per cui...
Lo so che non siete d'accordo, però state attenti, perché ci stiamo fumando la democrazia oltre che il cervello.
Guarda che...
Le vittime non sono vere, e che mio cugino...
Vabbè, lascia perdere.
Scusami, no, ciao, questo ciao. Non l'accettiamo, ciao.
Ciao, ciao. Vabbè,
questo io non l'accetto, non mando in onda queste cose, perché le trovo proprio fuori dal mondo, non è una questione di confronti di idee. Allora io direi, visto che non abbiamo tanto tempo, intanto vi accenno solo a altri un paio di cose, cioè la situazione in Europa. Abbiamo parlato adesso di Israele. Allora, in Spagna 2 settimane di stop, ancora un altro lockdown. E c'è una diffusione della famosa variante inglese, e sono 900 i casi su 100.000 abitanti, che sono tanti. La Francia, non posso rispondere, la Francia non ha un suo farmaco, ora vuole produrre in subappalto, e questo si era già detto, un laboratorio, il Delpharm produrrà il Pfizer. La Germania frena la vaccinazione, rifà il piano e mette stavolta i giovani al primo posto nella vaccinazione. Ecco, non so, queste cose, se tu hai altro, se no...
Sì, no, c'è questa cosa della pillola abortiva, che è importante, nelle Marche. La giunta di destra vieta la pillola abortiva nei consultori. Come promesso durante la campagna elettorale, la giunta di destra delle Marche ha deciso di vietare l'uso della pillola RU486 nei consultori. Ad annunciarlo in consiglio regionale, cominciato con l'assenza di presidenti e assessori, è stata l'assessora leghista alle pari opportunità Giorgia Latini, rispondendo a una mozione respinta presentata da consigliera del PD Manuela Bora, in cui si chiedeva la piena applicazione della 194 e delle linee guida del Ministero della Salute in materia di interruzione di gravidanza. E questo è quanto, insomma. Poi ovviamente l'articolo parla di altre cose, però insomma la sostanza è questa, ed è sicuramente grave, no? Dice le linee guida del Ministero non sono una fonte di diritto, ha detto Jessica Marcossi di Forza Italia. Da Fratelli d'Italia il capogruppo Carlo Ciccioli ha definito quella per l'aborto come una battaglia di retroguardia che aveva senso negli anni 60, perché oggi la vera battaglia da fare è per la natalità. E ancora, non posso accettare che, siccome la nostra società non fa figli, allora possiamo essere sostituiti dall'arrivo di persone che provengono da altre storie, continenti, etnie. Capite? Insomma, no? Il vaso di Pandora, proprio esce fuori il letamaio di queste persone. E l'assessore leghista alla sanità, l'ex poliziotto Filippo Saltamartini, ha chiarito ulteriormente il concetto, spiegando che tutta l'Europa ha aperto alla RU486, ma non dimentichiamo che l'Europa ha negato le sue radici giudaico-cristiane, preferendo quelle filosofiche greche della laicità spinta. Pensate un po' a che punto si arriva, però è bene leggerle queste cose. Sconcerto da parte delle opposizioni, ovviamente,
dire poco, insomma, sconcerto. Nelle Marche il principale esponente del mondo pro-life si chiama Roberto Festa, uno che la settimana scorsa si è presentato in regione in compagnia di due bambini e ha consegnato a Emanuele Bora, i 1450 pannolini, uno per ogni bambino abortito nel 2019, perché chi sostiene che l'aborto volontario sia un diritto ha le mani che grondano sangue innocente, forse più di chi pratica questo inumano delitto. La regione, che in passato si era autoproclamata plurale, sta ormai sprofondando in un incubo distopico. Purtroppo pure qua si usano queste sciocchezze, a metà tra il fanatismo religioso e il freak show trumpiano. Non è un caso d'altra parte che un paio di settimane fa la giunta abbia interpretato come una minaccia di morte un cartello esposto da un gruppo di studenti in cui si citava il passaggio di una lezione di Alessandro Barbero, qui è scritto male proprio: vista l'aria che tira, la paura della storia è quantomeno comprensibile. Vabbè, a parte questa conclusione così originale e incomprensibile, però la sostanza è questa qua, e quindi viene fuori tutto, insomma, quindi la vita è contro la morte, così il genocidio, il sangue innocente e ovviamente i valori giudaico-cristiani contro la laicità e contro le altre persone di etnie e provenienza diversa, insomma, quindi tutto l'armamentario della destra più schifosa.
Passiamo alla cronaca, perché siamo contenti quando riceviamo telefonate, a parte l'ultima, ma che ancora c'è gente che ragiona in questo strano modo. E passiamo quindi alla cronaca di Roma. Per il vaccino a chilometri zero, sono su Repubblica, caccia 900 volontari. C'è questo vaccino di Reitera, che però ha tempi molto lunghi perché comincia adesso, pronta a produrre 10 milioni di dosi al mese, 100 milioni in un anno. La fase 2 no, è iniziata, allora c'è già la fase 1. La fase 2 inizierà a marzo. Io non so come è composto questo vaccino, sinceramente. E tornano però a salire i contagi, 300 in più in un giorno. Variante inglese, meno aggressiva ma più contagiosa, buca le mascherine. Chi lo dice? C'è un allarme dei medici, che dicono che buca le mascherine nei luoghi chiusi. Cosa voglia dire? Cioè, passa. Perché ovviamente le mascherine chirurgiche, non so che protezione hanno, ma comunque rispetto all'altro che è davanti a te non proteggono chi le porta, mentre le famose P2 e P3 hanno una protezione superiore al 90%. Io non so adesso a questo punto cosa dire. Si abbassa l'età media dei malati e la loro capacità di saper collaborare alla ricostruzione dei link epidemiologici. Sempre più spesso, lo dice Pierluigi Bartoletti, responsabile della task force anticontagio USCAR dei medici e degli infermieri volontari, quando chiediamo a un paziente che si è appena scoperto positivo come ha contratto il virus, cerchiamo di rispondere: non ne ho idea. Il virus si sta adattando alle contromisure che usiamo per proteggerci. La variante inglese ha una carica virale più bassa, il che non significa che sia meno pericolosa. Invece di contagiare 100 persone, ne contagia 1000. È chiaro che infetta più malati, la letalità si misura sulla percentuale degli infettati, è evidente questo. Magari non è mortale rispetto a quell'altra, questa variante, ma infettando più gente allarga la percentuale di persone che poi per altri motivi muoiono o si ammalano gravemente. Il ragionamento si basa su una casistica riscontrata sul campo dai medici di famiglia. E invece un'altra notizia estremamente grave è quella del focolaio di Rebibbia, 90 tenuti col virus, emergenza sanitaria e processi bloccati, così si tiene la gente ancora di più magari in galera. E di questi 95 sono ricoverati in ospedale, e ci sono anche ovviamente positività tra gli agenti penitenziari. E ricordiamo, a Rebibbia sono 1400 i detenuti su 1163 che dovrebbero invece starci. e rispetto alla capienza, ovviamente parliamo solo di quello, sono rispetto alla scorsa settimana 20 persone in più contagiate, 3 reparti sono in quarantena, non si esce dalle celle nemmeno per l'ora d'aria. E a quanto alla ricaduta sulla giustizia, la difficoltà di trasportare il Covid in tribunale è alta, risultato i processi vengono rinviati. E il problema è stato sottovalutato dall'amministrazione, da noi non esiste distanziamento sociale, lo dice il segretario del sindacato Sappe della Polizia Penitenziaria, e c'è anche un agente trovato positivo che si è suicidato. Poi c'è la questione dell'impasto nella giunta capitolina, ci sono i nuovi assessori della sindaca, la compagna di scuola e i fedelissimi, che sono, vediamo a pagina 5 della cronaca, giunta insediamento tra le proteste, tagli al sociale, lavoratori a rischio, i sindacati lanciano l'allarme, e mentre la sindaca insomma invece è molto entusiasta dei nuovi assessori, fra cui Lorenza Fruci, nuova assessora alla cultura del comune di Roma, fino a lunedì era la delegata alle questioni di genere.
Beh, adesso per quanto riguarda la cronaca di Roma, direi che la notizia significativa è questa della Procura di Roma, che archivia le inchieste aperte per interruzione di pubblico servizio relativamente alle occupazioni di molte scuole. Gli studenti prendono possesso degli edifici scolastici e, gestendosi in autonomia senza chiedere il permesso o protestando, starebbero semplicemente esercitando un diritto, quello di riunione e manifestazione garantito dalla Costituzione. E aggiunge il dispositivo: gli studenti devono essere considerati soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi alla sua gestione. E questo è un altro passaggio importante. Ovviamente il Messaggero non la prende bene, perché si era fatto, ci ricordiamo tutte le inchieste del giornalista, adesso non mi ricordo come si chiamava,
Pasqua,
sì, che aveva fatto proprio sulle occupazioni, in particolare il Virgilio, ma non solo, ce n'erano state parecchie altre, e quindi mettendole un po' tutte insieme, questa sentenza le archivia tutte. E aggiunge il Messaggero, proprio perché non è soddisfatto di questa cosa, potrebbe succedere, quindi archiviare tutto, la stessa cosa anche con gli studenti che in questi giorni stanno protestando al liceo Canta a Torpignattara, occupato dal 23 gennaio. Chiedono la fine della didattica a distanza, ma anche maggiore sicurezza nel rientro a scuola, eccetera, eccetera. Più tante. La Procura di Roma aprirà anche in questo caso un'inchiesta che probabilmente, se verrà seguita la linea adottata finora, non lascerà strascichi e finirà in un'archiviazione. Perché è vero che occupare non è legale, ma se viene fatto in modo sobrio, sostengono gli inquirenti, è possibile chiudere un occhio. Ma insomma, vabbè, non gli piace al Messaggero questa cosa qui. E poi ci sono due interviste: Carla Alfano, professoressa dirigente scolastica, oggi in pensione, e vanno a prendere quello in pensione, ha combattuto con tenacia e coraggio le occupazioni al liceo Virgilio quando nel 2017 ne ebbe la reggenza, e dice no, non va bene, se si blocca la didattica è una pratica illegale. E poi ancora Cesare Mirabelli, che dice: negare l'ingresso ad altri è una forma di violenza. E presidente emerito della Consulta Cesare Mirabelli, e dice insomma, anche lui manifesta: non si può imporre a tutti i ragazzi la sospensione delle attività scolastiche, quindi la mette sul piano che la occupazione della scuola lascia fuori quei ragazzi che vorrebbero seguitare a viceversa a seguire le lezioni, quindi anche lui non è d'accordo su questo, insomma, ecco. Però comunque è importante anche questa pronuncia, è importante.
Allora, noi adesso ci fermiamo, sono le 10.08, alle 10.15 parleremo ancora di Tunisia con una compagna che si trova lì, quindi insomma cerchiamo di avere un quadro più completo possibile. Poi ci collegheremo con una lavoratrice che ci parlerà di uno sciopero indetto, credo per oggi, comunque glielo chiederemo, e poi torneremo a parlare di scorie del costruendo deposito nazionale.
Costruendo, insomma. A voi, a te. Comunque.
Dell'intenzione di Sogin di individuare il deposito nazionale di scorie nucleari. Quindi vi lasciamo un po' di musica e vi diamo appuntamento fra qualche minuto con la Tunisia. E oggi fra l'altro c'è un articolo, un'intervista su Repubblica, ma ne parleremo con questa compagna.
Fright. Dreams are made one.